Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni. In questo appuntamento di Varese E ci occuperemo del nostro territorio, ma da un punto di vista nuovo, che non abbiamo mai usato per indagare lo spazio che ci circonda. E in studio con me Adriano Martinoli. Ciao Adriano.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
Benvenuto, anzi bentornato, perché sei già stato con noi in passato, è bello trovarti. Adriano è uno zoologo che si occupa di ecologia, gestione e conservazione della fauna, omeoterma, questo ci spiegherai cosa vuol dire, perché è una strana, e i suoi studi sono inoltre focalizzati sulle interazioni uomo-fauna, sia nel periodo attuale che in epoca storica, e questo ci interessa perché sono i temi che un po' vogliamo trattare questa mattina. Tu lavori all'Insubria, sei professore associato, sei impegnata anche nell'ambito della divulgazione e della didattica scientifica, collaborando con quotidiani, mensili, programmi radio e televisivi, fai tantissime cose, e oggi sei qua per condividere con noi.
Ahimè, faccio troppe cose, ma sono contentissimo di essere qui con voi, è sempre un piacere. E sì, mi chiedevi che cos'era la fauna omeoterma.
Sì,
Beh, semplicemente, diciamo, mi occupo prevalentemente di mammiferi, uccelli, cioè tutti quegli animali che impropriamente vengono definiti a sangue caldo, meglio che si autoproducono il calore, a differenza dei rettili che quando si riscaldano al sole hanno anch'essi il sangue caldo, ma non sono in grado di produrselo da soli.
Ah, vuol dire quelle a sangue caldo, è già una nota, cosa è più semplice.
Uccelli mammiferi, ecco, diciamo
che benissimo, quindi mi piace parlare di divulgazione, una modalità di condivisione del sapere che aiuta tutti a capire le cose come stanno, e questo è bello che fate, no? Il racconto di ciò che ci circonda. Averti qui è l'occasione per parlare prima della fauna caratteristica di questa nostra zona prealpina e poi, avvicinandoci sempre più alla quotidianità segnata e raffreddata dal calare delle temperature, vogliamo capire cosa sta succedendo a queste specie animali che si avvicinano sempre più alle zone abitate dall'uomo, arrivando anche al cosiddetto inurbamento.
Sì, diciamo, l'inurbamento è un fenomeno in realtà che dura già da alcuni decenni e in realtà è svincolato propriamente da delle condizioni climatiche stagionali. Mm-hmm. Quindi l'inurbamento è quel fenomeno che spinge alcune specie animali, quelle più plastiche cosiddette, cioè quelle che riescono ad adattarsi con più semplicità ai cambiamenti repentini dell'ambiente, quindi anche dagli ambienti profondamente modificati come sono gli ambienti urbani, le città ristrutturate dall'uomo.
E
un fenomeno che per la prima volta si è registrato in Inghilterra, dove delle popolazioni di volpe si sono abituate a vivere nei grandi parchi urbani e suburbani delle città inglesi, anche di Londra in particolar modo, e via via poi questo fenomeno è stato notato anche in Italia, ad esempio a Villa Borghese, negli anni Ottanta.
Le volpi sono...
Esatto, ci sono le volpi che sfruttano il cibo distribuito dalle gattare nel loro intento per le colonie feline, in realtà poi di notte vengono consumate anche da...
Ho sentito anche una cosa che è affascinante, che il Central Park di New York è un punto di scalo nelle migrazioni degli uccelli verso il sud, anche questa è una cosa incredibile.
Assolutamente, sì, poi c'è anche questo fenomeno, diciamo che molte aree urbane vengono sfruttate durante le migrazioni degli uccelli come aree di sosta, quindi per dei periodi temporanei, ma sicuramente hanno un'utilità importante sia per loro come area di stop, riposo durante il volo di migrazione, sia per le persone che possono godere di questi,
la diciamo, presenza vicina,
modificazioni del paesaggio, con queste specie che per magari pochi giorni ma colonizzano queste aree urbane.
Poi c'è tutto il discorso questo delle leggende metropolitane, questo però sugli animali a sangue freddo, dicevamo, che stanno nelle fogne,
molte sono leggende urbane, no? Di solito è il coccodrillo che abita da decenni nutrendosi di topi. Queste in larga parte sono leggende metropolitane, come spesso capita anche da noi, il grande felino scappato che colonizza i nostri boschi, i tigri, i leopardi, pantere nere, di solito questo è il protagonista principale delle cronache estive,
forse fuggito dal circo
quando non ci sono abbastanza notizie interessanti.
Le scorse era scappato è un felino, no?
No, ma al di là dei felini, che raramente succede, ma può succedere che scappano da zone controllate, no? Ma c'è proprio questa idea che ci siano delle colonizzazioni da parte di questi felini. In genere, ripeto, il protagonista è una pantera nera, ma rientra in questo novero delle leggende urbane.
Certo che ci sono questi animali, che per esempio i lupi, che sono stati reintrodotti, che ha aumentato il numero, si è creato, è entrato l'ambiente giusto, o anche gli orsi, no? Queste sono le cose che si sentono.
Allora, tra lupo e orso in realtà ci sono due fenomeni completamente diversi, nel senso, tu hai citato il fenomeno della reintroduzione per il lupo. In realtà il lupo non è mai stato reintrodotto in Italia, anche se anche qui c'è la solita leggenda metropolitana, perché quando ci dobbiamo trovare a spiegare un fenomeno nuovo, recente, e non abbiamo gli strumenti culturali, da cui l'importanza di riuscire, anche per noi che facciamo ricerca nel campo della conservazione faunistica, a comunicare anche al largo pubblico, al grande pubblico, quali sono i principali tasselli dei risultati delle nostre ricerche. Perché ti dicevo, per il lupo in realtà stiamo assistendo a un processo di espansione naturale a partire dagli anni 70, quando il lupo è stato identificato come specie a rischio di estinzione. Nel 73 un censimento fatto in collaborazione con degli esperti di lupo americani, che sono venuti appositamente in Italia, hanno scoperto che il lupo era concentrato in una popolazione di circa 100 esemplari nell'Appennino centrale, quindi pochissime a forte rischio di estinzione. Da quegli anni, con un processo quindi che va letto su una scala temporale molto ampia, sono iniziate tutta una serie di strategie di conservazione della specie. La specie è diventata protetta, c'è stato il divieto di uso di esche avvelenate che mietevano vittime non solo tra i lupi ma anche tra altre specie della nostra fauna. Quindi sono stati fatti tutta una serie di interventi che attualmente ci ha portato ad avere una popolazione che almeno è costituita da 1500 lupi dai 100 iniziali.
Quindi ha funzionato
decisamente bene come espansione naturale. Mentre l'orso è stato reintrodotto prendendo alcuni esemplari, una decina in particolar modo, dalla vicina Slovenia, cioè una popolazione che era in continuità con la nostra popolazione alpina di orso, ed è stato reintrodotto nel parco Adamello Brenta, e da lì si sta espandendo, e negli ultimi anni abbiamo circa 4-5 orsi che sono presenti anche da noi in Lombardia, non in provincia di Varese ma in Lombardia.
Sì, quindi è bello sentire anche questo fatto che c'è un'attenzione, no? Perché il mondo a funzionare come funzionerà questi aspetti belli, animalissimi. Allora, guardiamo un po' al nostro territorio. Quali sono le specie che caratterizzano questa regione?
Allora, la provincia di Varese è una provincia molto interessante da un punto di vista territoriale per la conservazione dell'ambiente, soprattutto nelle parti settentrionali della provincia. Tieni presente che la provincia di Varese ha circa il 34% del suo territorio che rientra in territorio tutelato in varie forme, e che è un dato percentuale decisamente superiore alla media nazionale. Quindi questo a sottolineare come i nostri territori, non parlo ovviamente della parte meridionale della provincia che risente un po' del fenomeno di inurbamento, dell'area, della grande macroarea che ruota intorno a Milano, urbanizzata. Però le parti settentrionali della nostra provincia sicuramente lo sappiamo, no?
Perché boschi e montagne, questo che le rende
c'è una naturalità che viene mantenuta o ripristinata, no? Perché anche questo è il bello un po' della dinamica ambientale. Noi abbiamo alcune aree che adesso sono boschi molto fitti, se guardiamo le fotografie magari di 100 anni fa, inizio secolo, scopriamo che erano dei prati utilizzati per lo sfalcio,
quindi,
per il pascolo degli animali.
Quindi ci sono anche volte in cui ci sorprende per come sia tornata la natura. Rispetto...
Assolutamente, questo fa parte di quell'attività che l'uomo ha sempre svolto di modificatore dei paesaggi. In questo certo momento storico, a partire dagli anni 50-60 per quanto riguarda l'Italia e quindi la provincia, sì, di Varese, si è assistito gradualmente a un abbandono dei prati pascolo nelle zone montane, quindi a una riduzione degli allevamenti, sì, eccetera, e quindi il ripristino di quei boschi naturali che hanno ricolonizzato i loro spazi,
certo,
perché
sì,
non dimentichiamoci, sì, che i prati, soprattutto in certe zone, sono un paesaggio artificiale creato,
sì,
dall'uomo,
sì,
quindi il ripristino dei boschi sicuramente è un aspetto per certi versi positivi, per altri vuol dire comunque perdere la possibilità,
sì,
che,
sì,
ci siano alcune specie, insomma,
sì,
sono dei processi dinamici,
sono scelte
che si bilanciano,
che hanno comunque sempre,
sì,
da parte o dall'altra portano ai cambiamenti,
portano ai cambiamenti. L'importante
complessi.
È riuscire a comprendere i cambiamenti e questo ci permette nei momenti più opportuni eventualmente di cambiare rotta e direzione se ci accorgiamo che la strada non è quella
giusta.
È
bello che ci sia questa attenzione costante, questa è determinante nel portare, nel mantenere un livello sicuro che vada bene per tutti e senza. E qui diciamo, in questo contesto Varese è un territorio che torna a essere molto naturale, e allora quali specie vivono?
Beh, allora le specie sono molteplici, sia da quelle che, a cui noi non prestiamo normalmente,
certo,
attenzione, no?
Sì.
E faccio riferimento alla miriade di invertebrati, di insetti,
sì,
che non ci piacciono, no? O comunque non attirano la nostra attenzione, ma hanno un,
sì,
ruolo, uh-huh, nell'ambito degli ecosistemi fondamentale.
Abbiamo visto quella cosa arrivata che ha fatto morire tutte le castagne, che per 2 anni non c'erano castagne.
Ecco, questo è negativo,
no? Esatto.
Questo, tu stai sottolineando,
ecco,
l'aspetto negativo. Io
sì, sì,
ti stavo conducendo ad esempio sull'analisi che molti insetti, uh-huh, il ruolo che molti insetti hanno nell'impollinazione,
sì,
no? Quindi nel permetterci, uh-huh, di,
sì,
mangiare poi determinati,
sì,
frutti che sono l'esito della loro attività,
un'altra
dei
delle
loro
leggende
processi.
Che se le api morissero, non so se quanto sia leggende quanto verità, cioè in un giro di pochi anni tutti moriremo anche noi.
Questo,
ecco,
era una di quelle famose frasi,
sì,
celebri,
sì,
anche di Einstein, no? Che servivano al di là della singola specie dell'ape, che comunque è un imenottero addomesticato da molto tempo dall'uomo per finalità di riproduzione. Diciamo, il concetto che ci sta dietro è attenzione a non prestare la dovuta attenzione,
sì, sì, sì,
a specie anche insignificanti tra virgolette per la concezione,
sì,
dell'uomo, ma che invece hanno dei ruoli fondamentali,
sì,
no? Quindi sicuramente questo è un aspetto importante da sottovalutare. Ci accorgiamo tutti, passando invece alle specie, come dire, che ci attirano un po' di più e nello stesso tempo a cui prestiamo più attenzione,
sì,
che nella nostra provincia ad esempio sono incrementati tantissimo gli ungulati, i caprioli, i cervi, i cinghiali,
sì,
con il bene e il male,
sì,
che ruota,
sì,
intorno a questi animali, nel senso che per quanto riguarda i caprioli spesso ci accorgiamo come ormai passeggiando, ma anche semplicemente costeggiando boschi e prati con le auto,
sì,
spesso è molto più facile,
sì,
avvistare,
sì,
questi animali, no?
Rapido passaggio.
Negli,
sì,
anni 80 era impensabile, sì, da noi avere questa facilità, no, di avvistamento, mm-hmm, di questi animali, quindi sono diventati, se ci pensi, degli elementi caratterizzanti i nostri paesaggi, no? Che danno un valore aggiunto,
sì,
perché,
sì,
comunque
c'è
la piacevolezza dell'osservazione di questi animali mentre stanno,
mm-hmm,
facendo le loro normali attività quotidiane di pascolare, muoversi,
bello,
eccetera.
Bello.
D'altro canto poi invece ci sono incrementi di specie come i cinghiali che invece creano problemi, qualche difficoltà per la gestione. Insomma, questo...
Adesso poi approfondiremo anche questi problemi.
Va bene.
Però prima ascoltiamo un po' di Bruce Springsteen, perché con la sua Tunnel of Love ci porta veramente in alto.
Perfetto.
Takes some money from my hand while his eyes take a walk all over you. Hands me 2 tickets, smiles and whispers good luck. Well, cuddle up, angel, cuddle up, my little dove. Well, ride down, baby, into this tunnel of love. Well, I can feel a soft silk of your
continuiamo a parlare con Adriano Martinoli di zoologia, in qualche modo, ma della zoologia che c'è più vicino, quindi le specie, dicevamo, che abitano questo nostro territorio. Ungulati, i cinghiali. I cinghiali hanno iniziato a fare un po' di danni e diventano sempre più presenti, perché io ne ho incrociato uno lungo la strada poco tempo fa, era lì grandissimo con questi occhi che si illuminavano nel buio, che è abbastanza impressionante, perché io ero sul lato giusto della strada, ma chi arriva dall'altra parte non sa cosa si trova davanti. Allo stesso tempo il bambino va con gli amici scout a fare il campo e i cinghialini arrivano che vogliono le mele, però poi dietro c'è la mamma, quindi ecco, e sono molto vicini.
Sì, indubbiamente questa crescita delle popolazioni di ungulati, tra cui il cinghiale, che tra tutti gli ungulati è quello che si accresce con una rapidità decisamente superiore agli altri, no? Ti faccio un esempio molto concreto: il camoscio, che è presente nella parte nord della provincia al confine con la Svizzera, si accresce le sue popolazioni mediamente del 15% ogni anno, il cinghiale minimo del 50%, ci sono alcuni anni di maggior disponibilità alimentare che arriva al 200%.
Beh, come mai questa cosa? Perché ha più facilità, trovano allora, un modo per vivere,
una capacità di riproduzione decisamente superiore agli altri ungulati, che partoriscono uno o due piccoli all'anno. Il cinghiale può partorire fino a 5-6 piccoli all'anno. Nelle stagioni ottimali,
nemici,
con
anche
grande disponibilità di cibo, gli individui possono riprodursi due volte all'anno, non gli stessi individui, ma la popolazione, quindi possono esserci due periodi riproduttivi, quindi i successi sono molto ampi. In questo momento l'unico predatore reale è l'uomo, con il prelievo venatorio, perché nella nostra provincia il lupo non è ancora presente, il lupo che in altre zone dell'Italia,
per meglio così, viene da pensare che se i cinghiali sono così vicini anche lui può arrivare troppo vicino.
Beh, sai, in realtà il lupo è molto più vicino a noi di quello che pensiamo, nel senso, nel 2012 è stato investito un maschio di lupo in dispersione, intorno ai due anni abbandonano i branchi e scoprono, vanno alla ricerca di nuovi territori, ed è stato investito a 4 chilometri dall'aeroporto internazionale di Malpensa, quindi. E attualmente dallo scorso anno c'è un lupo che frequenta l'area del parco del Ticino, quindi in realtà sono a pochi passi da noi e come vedi non ce ne accorgiamo, in realtà i problemi nascono quando le densità degli animali in generale crescono moltissimo e entrano in interazione con l'uomo. Ma torniamo al cinghiale, non volevo eludere la domanda. Certamente il primo punto fondamentale è conoscere quali sono le abitudini delle specie con cui potenzialmente anche potremmo entrare in contatto. Quindi sicuramente dobbiamo sempre avere in mente che un animale selvatico è un animale che non è abituato al rapporto con l'uomo, e noi dobbiamo fare di tutto per cercare di non incentivare questo rapporto, quindi non cercare di avvicinarsi, di accarezzare, anche
cibo,
se
è bello,
viene spontaneo con il cinghiale, magari viene più spontaneo con un capriolo, però anche lì non va bene, cioè dobbiamo sempre cercare di mantenere queste distanze per non alterare i comportamenti naturali di questi animali, perché poi si possono ritorcere contro, no?
Sì, perché nel piccolo d'uccello si sa che tocchi le piume l'uccello non vola più, quindi poi viene abbandonato al gruppo, e forse vale in qualche modo anche per gli altri animali. C'è un cambiamento grosso che è provocato
più in generale. Su alcune specie il contatto diretto può provocare dei problemi direttamente all'animale, ma più in generale è proprio una questione di comportamento.
Simbolicamente questo intendevo.
Non avviciniamoci, non diamogli da mangiare, non facciamogli neanche trovare delle riserve di cibo, magari anche involontariamente, no? Il compost che mettiamo la sera prima per la raccolta differenziata. Il cibo per i nostri animali, cani e gatti che teniamo nel giardino, che possono essere sfruttate anche da altri, quindi diventare un punto d'attrazione, farli avvicinare alle nostre case. Insomma, dobbiamo cercare di capire quali possono essere i riflessi delle nostre azioni sulle popolazioni, anche se non sono riflessi diretti, cioè non c'è una
non è visibile
quello che stiamo facendo nell'immediato, però questo è fondamentale,
cioè anche ognuno di noi ha un potere in questa direzione, se uno pensa che siano così lontani, no? Invece no, sono
di fatto è una questione culturale, no? Come sappiamo di non infilare le dita nelle prese perché prendiamo la scossa, così dobbiamo sapere che non dobbiamo avvicinarci esporci ad animali selvatici, perché o possono essere pericolosi per noi o possiamo indurre atteggiamenti di assuefazione alla presenza dell'uomo che poi potrebbero diventare pericolosi anche per loro, no?
Sì. Perché. Quindi adesso per capire questi cinghiali si sta alla larga quando si vedono, ma si sta facendo qualcosa o si lascia che sia la natura a fare il suo corso?
No, guarda, in realtà è da molti anni che il cinghiale, come molti altri ungulati, sono soggetti a prelievo venatorio, quindi è una forma di caccia che preleva gli animali in base alla loro presenza sul territorio. Qual è il problema del cinghiale? Il problema grosso è che lo sforzo di prelievo che viene esercitato dai cacciatori non è sufficiente per tenere le popolazioni sotto una certa densità soglia. Quindi aumentano di numero, aumentando di numero occupano nuove aree che prima non erano state colonizzate, e tra queste aree ci sono anche le aree urbane,
perché sempre
più frequentemente in alcune città, vedi Roma, vedi Genova, che sono state storicamente le prime a mettere in luce questo fenomeno, ma adesso anche da noi a Varese qualche mese fa sono stati fotografati in piena notte dei cinghiali in zona ippodromo, quindi a Villa Töplitz, che certamente Villa Töplitz è in continuità con i boschi retrostanti, non è la tipica area urbana all'interno del tessuto cittadino, però è molto vicino, assolutamente. Varese, proprio per la sua conformazione, per questa sua alternanza di aree verdi che permeano, no, anche la città in continuità con l'esterno, sicuramente è favorita in questo processo di colonizzazione.
Lo scoiattolo, siamo abituati a vederlo, ci incantiamo quando viene a saltare sugli alberi in centro.
Assolutamente.
Ma anche agli altri animali.
Nei giardini di Villa Mirabello, lo scoiattolo rosso è lì a farsi vedere, per fortuna.
Anche verso gli uffici finanziari si vede che saltella in giro.
Sì, sì.
È che bello sentirli così vicini, però ci vuole un rispetto. Proprio.
Sì, è bello perché sono parte integrante del paesaggio, quindi il fatto di riuscire a vedere anche in un parco pubblico urbano frequentato come quello di Villa Mirabello ci permette quelle osservazioni, quel contatto visivo in questo caso, no? Non un contatto diretto, ma che accresce, no, la nostra capacità anche di conoscere un po' più in dettaglio questi animali che normalmente non sono così facili da vedere.
Rispetto all'università, che sembra in realtà un po' ferma, no? Che sta lì, che insegna le cose, ma c'è una conoscenza di questo movimento, questi cambiamenti che accadono? Cioè voi avete un legame diretto quando viene visto qualche animale, viene segnata una presenza non giustificabile, diciamo, in qualche luogo della città? Avete dei contatti per cui voi potete studiare questa cosa da un punto di vista competente?
Allora, tieni presente che ovviamente l'università, i colleghi in università si occupano di tantissime tematiche, quella riconducibile al mio gruppo di ricerca, che è quello appunto dello studio degli animali, sicuramente si avvale moltissimo anche delle segnalazioni che ci arrivano. Addirittura alcuni di questi processi, chiamiamoli di segnalazione immediata di alcune specie anomale, e mi riferisco ad esempio alle specie aliene o all'octone, che dir si voglia, cioè quelle specie che non dovrebbero
essere. Le autoctone sono quelle locali, invece quelle aliene
all'octone,
sono all'octone.
E che sono appunto, come sottolineavi tu, non autoctone, cioè non sono presenti naturalmente sui nostri territori, ma sono stati introdotti volontariamente o involontariamente dall'uomo. E questo sono a tutti gli effetti una forma di inquinamento ambientale molto preoccupante, tant'è che da alcuni anni vige un regolamento europeo proprio che spinge gli stati membri a intervenire su questa nuova forma di inquinamento. In questo caso il regolamento europeo, che poi è stato recepito dalla nostra normativa nazionale, dice proprio che l'allerta precoce, cioè la segnalazione precoce di queste forme di inquinamento, di queste piante o animali che vengono introdotte.
Sì, certamente.
Io parlo di animali
per la mia formazione.
Vale anche per gli altri organismi viventi, quindi anche per le piante. Appena vengono segnalate è opportuno intervenire immediatamente. Quindi l'effetto che possono avere anche i singoli cittadini, le ricadute positive dei singoli cittadini che magari informati perché seguono corsi di formazione, conferenze, si informano e danno la segnalazione, attraverso quel sistema che adesso viene definito citizen science, no? la scienza che parte dal cittadino. E questo assume un ruolo fondamentale che si connette strettamente anche col tessuto della ricerca e con tutti gli enti che hanno la responsabilità della gestione del territorio, creando questo, questo diciamo circolo virtuoso in questo caso, che parte dalla segnalazione di una specie fatta dal singolo cittadino, che innesca tutto un processo di salvaguardia dell'ambiente con un intervento immediato. Quindi da questo punto di vista è uno dei tanti esempi, ma che funziona decisamente in questa filiera che sempre più deve essere strutturata e messa a punto di rapporto tra il cittadino e le istituzioni e gli enti di ricerca in generale.
La cosa bella è che l'università prepara le persone all'interno, ma voi fate anche dei corsi per dare una preparazione alle persone esterne che abbiano voglia di mettersi in gioco con una sorta di volontariato a protezione del nostro territorio, perché avete fatto da poco dei corsi proprio per il bacino dell'Olona, anche questo che era volto a proteggere questa zona, creare una competenza che sia di tutti.
Sì, diciamo il ruolo dell'università deve essere anche, soprattutto nel nostro settore che si occupa appunto di gestione della fauna e dell'ambiente, deve essere anche quello un po' di catalizzatore, di volano per promuovere una serie di iniziative sui territori, quindi anche in collaborazione con altri enti, ad esempio il corso che citavi tu nell'ambito del progetto Sistema Olona è stato svolto insieme a Istituto Oikos, che tra l'altro è stato ospite anche qui da voi, e per promuovere appunto queste formazioni di personale sulle tematiche specifiche in campo ambientale, che possano quindi tornare utili per i monitoraggi, gli interventi, eccetera. Lo facciamo istituzionalmente ai nostri studenti, ovviamente, certo. E poi ci occupiamo anche, sempre in collaborazione, questo è l'altro punto che mi preme sottolineare, nell'ambito della gestione ambientale in generale è fondamentale riuscire a mettere in atto delle sinergie, perché l'ambiente è complesso, bisogna affrontarlo con una compartecipazione di esperienze, di visioni, eccetera. Quindi anche nella divulgazione, nella formazione è importante mantenere questa struttura. Quindi l'università tendenzialmente cerca di organizzare anche conferenze, seminari, non necessariamente corsi di formazione, anche momenti su temi culturali che servono per sensibilizzare la popolazione su determinate tematiche, in collaborazione con altri enti, proprio per rendere più efficace questo processo di trasferimento delle informazioni.
Bellissimo, bellissimo, cose veramente belle e ci fanno vivere il nostro mondo in modo diverso. Queste conoscenze veramente ci aprono uno sguardo diverso su ciò che ci circonda. E adesso ascoltiamo un po' di musica, Alanis Morissette con Thank You.
How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them trying? Thank you, frailty.
Adriano Martinoli, le tue conoscenze ci stanno aiutando a vedere con un occhio un po' nuovo tutto quello che ci circonda, perché è una cosa molto bella Varese, caratterizzata da queste ville spettacolari con parchi bellissimi, e si è creato questo bel discorso che è stato che è natura urbana, quindi conoscere i nostri parchi, visitarli. È interessante anche parlare della popolazione, della fauna di questi nostri parchi. In questo sei coinvolto anche tu?
Sì, guarda, sicuramente questa caratteristica di Varese di avere una grande preponderanza di aree verdi dentro il tessuto urbano favorisce sicuramente l'insediamento, è uno degli elementi che ha favorito l'insediamento della fauna, no? Di alcune specie, quelle che ti dicevo più plastiche. Citavi l'esempio dello scoiattolo rosso, non è comune che lo scoiattolo rosso sia così visibile, lo scoiattolo sì. Che normalmente vediamo nei nostri boschi, che entri nel tessuto urbano come succede a Varese. Ci sono altri casi, ma diciamo non sono la norma. E questo avviene anche per moltissime specie di uccelli che hanno colonizzato le aree verdi, e noi ormai li diamo per scontati.
Faccio un po' fatica noi a definire quali sono gli uccelli nomi, conosciamo meno di altre specie in effetti.
Sì, allora dipende, nel senso che esistono delle grandi e solide comunità di ornitologi che sono appassionatissime e riescono anche ad avere forme di coinvolgimento molto ampie della popolazione con corsi di formazione eccetera. Noi abbiamo ad esempio su scala locale il gruppo insubrico di ornitologia che smuove molti appassionati ornitologi nella nostra provincia, sia come ruolo di formazione, di interesse sul tema ornitologico, che poi a cascata vuol dire anche il tema della conservazione dell'ambiente, della valorizzazione delle aree naturali, ma anche come ruolo di... te lo sottolineavo prima, no? Di segnalazione di specie, osservazione modo, insomma, di un monitoraggio costante del territorio, avere sempre il polso della situazione di quello che accade. Diciamo è un po' materia, se vuoi, specialistica, nel senso che gli uccelli sono veramente molte specie, quindi devi avere acquisito la capacità di riconoscerne, i canti per riuscire a capire che cosa hai di fronte.
Da scoprire.
Però, certamente.
Bellissimo. E quindi parlando delle ville di Varese, questa caratteristica.
Sì, quindi ti dicevo, questo è sicuramente uno degli elementi di pregio della nostra città, che riesce a garantirci, oltre a questi polmoni verdi, riesce anche a garantirci la presenza di specie all'interno del tessuto urbano. Chiaramente poi questo è anche un elemento che porta alla colonizzazione di specie che magari sono un po' più problematiche. Parlavamo prima del cinghiale, con queste prime segnalazioni che abbiamo anche all'interno della città, con lo sconquasso che c'è stato del cotico erboso, dell'erba, del prato, insomma, a Villa Töplitz. Queste sono un po' le conseguenze di questi incrementi di popolazione, di questi avvicinamenti all'area urbana. Non ce l'abbiamo con altre specie, con gli uccelli ad esempio, anche se alcune singolarità ci sono, no? Ogni tanto succede che le buche delle lettere, le caselle per la posta esterne vengono colonizzate dalla cincia allegra,
che fa il nido. Una casetta molto elegante.
Oppure le cornacchie, le cornacchie grigie che sostituiscono i piccioni che erano comunissimi alcuni decenni fa, adesso invece le cornacchie hanno loro ambiti di presidio all'interno della città.
Sì, poi dipende anche dalle città, no? Mi ricordo abitata a Trieste e lì i colombi, come chiamano loro, i loro piccioni, sono veramente una presenza fine esagerata che ha rovinato
tutto. Noi abbiamo questo cattiva abitudine di fare sempre una fotografia del tempo attuale e ci dimentichiamo di quello che era nel passato. Io mi ricordo che parlando con mio nonno si stupiva di una cosa che per noi adesso è semplicissima ed è quotidianità, cioè del numero elevatissimo di merli che abbiamo all'interno della città. Adesso lo diamo per scontato, ma solamente qualche decennio fa non era assolutamente la norma.
I merli
non erano così frequenti nelle nostre città.
È bello però sapere questa cosa, perché poi la notiamo.
Esatto.
È l'arricchimento della nostra quotidianità.
Quell'idea di avere sempre sotto gli occhi un percorso che la fauna e la natura sta facendo intorno a noi e non limitarci alla fotografia di quello che vediamo intorno a noi
oggi. E di questo
oggi,
grazie
adesso.
A voi che studiate questa materia, perché è un campo affascinante. Passiamo un po' a te, cosa ti ha affascinato di questo campo tanto a diventare un professore di zoologia?
Allora, io fin da piccolo ho avuto la passione per la fauna, per gli animali. Ovviamente, adesso te lo confesso, non è sempre stata diretta verso gli animali selvatici in generale. Quando ero molto molto piccolo mi ricordo che la mia passione era agli animali della fattoria, perché ovviamente erano quelli che conoscevo di più. Poi pian piano nel corso della mia crescita si è trasformata in passione per l'ambiente, anche qui interpretato in varie forme. All'inizio credevo fortemente che l'ambiente dovesse essere studiato sotto un profilo chimico-fisico degli inquinamenti, eccetera, e via via mi sono poi orientato con gli studi in università. Io di formazione sono biologo con un indirizzo in ecologia e mi sono poi specializzato su questa visione dell'ambiente.
Tante competenze che si uniscono ti fanno vedere con un occhio diverso, no?
Sì, sì, dicevo è fondamentale, ma non tanto l'esperienza che ho acquisito io personalmente quanto il riuscire ad avere un gruppo di ricerca che riesca a interfacciarsi con diversi approcci. Ecco, questo è importante. L'ambiente è molto complicato per le sue dinamiche, i suoi processi. Non possiamo pensare di riuscire a carpirne i segreti in solitaria. Dobbiamo fare sistema anche con questa modalità di approccio nella ricerca. È fondamentale.
E questa tua esperienza di vita ti ha portato però anche lontano per studiare delle forme di animali che sono quelli più grandi.
Sì, diciamo, ho passato un paio d'anni di lavoro, di ricerca nei grandi parchi della Tanzania, proprio nella mia fase di formazione, ormai troppi anni fa,
però non ne parliamo.
E in cui sì, ho potuto sperimentare proprio con questo approccio, collaborando con gruppi di ricerca esteri, americani, belgi, che lavoravano sulle stesse tematiche in questi grandi parchi della Tanzania, che sono un po' la culla della biodiversità in Africa. Quindi è stato un bel periodo, insomma, faticoso.
Quindi di cosa ti occupavi? Con che animale avevi a che fare?
Ma avevamo progetti che andavano dai grandi ungulati, dagli elefanti, le zebre, gli gnu, fino ai piccoli mammiferi, roditori, che risentono un po' anche dell'orografia particolare che aveva quella zona della Tanzania. Parliamo dell'area che va dal Monte Meru al Kilimangiaro, per citare i picchi sopra i 5.000 metri di quell'area, che risentono di questa orografia particolare, hanno avuto dei fenomeni di isolamento, quindi di speciazione, formazione di nuove specie, e quindi lì c'era tutto un approccio legato alla storia, allo sviluppo, diciamo, di queste popolazioni.
Che bello. Hai avuto qualche aneddoto curioso, qualche incontro con questi animaloni?
Oh beh sì, di aneddoti ne ho avuti molti. Guarda, mi ricordo come se fosse ieri, uno dei primi giorni che ero in foresta, stavo osservando, dovevo posizionare delle trappole per catturare vivi degli animali per studiarli, che poi venivano rilasciati, e stavo guardando il terreno per la collocazione migliore di queste trappole, osservando dei buchi d'ingresso che potevano essere delle potenziali tane di roditori. A un certo punto, sfiorando il terreno con la mano, ho sentito un dolore lancinante alla mano. Mi sono subito spaventato perché pensavo che un serpente mi avesse morto. In realtà è una ortica molto particolare che c'è in Tanzania, nel sottobosco tanzano, che dà queste forme di urticanti veramente molto violente. Molto violente. Quindi,
mamma mia, perché tutto può essere in un posto che non si conosce, tutto è...
Assolutamente, mi stavo dando dello stupido per la mia disattenzione, poi per fortuna invece non era un serpente.
Cosa, per fortuna, invece come incontri con altri animali più grandi?
Io direi che sono affascinantissimi gli elefanti anche per la loro modalità di aggregazione in gruppi. Abbiamo queste femmine matriarche cosiddette che diciamo dirigono il gruppo, decidono da che parte andare per il foraggiamento, per gli spostamenti, per la beverata, difendono i piccoli, danno l'allerta a tutti i gruppi. Sono degli animali veramente molto molto affascinanti, sempre da osservare da debita distanza.
Certo, ho visto da poco un filmino, i soliti film che vediamo tutti i giorni, tutti di questi elefanti che entrano in un accampamento, non sa da che parte girare. girarsi e poi si fa piccolo piccolo e passa di fianco alla seggiola per non schiacciare il signore che è lì fermo che lo osserva. Quindi c'è questa attenzione.
Sì, diciamo che il detto l'elefante in cristalleria spesso non si applica proprio al 100%, perché sono animali molto molto attenti anche ai dettagli, si vede quando si muovono.
Bello,
come...
bello. Così abbiamo fatto questo percorso passando dai cinghiali fino ad arrivare agli elefanti e abbiamo indagato il nostro territorio. È stato bello averti con noi, Adriano, grazie.
Grazie a te, Chiara.
Grazie e ti chiameremo di nuovo.
Va bene, volentieri.
E a tutti gli ascoltatori buona giornata e grazie anche a voi di essere stati con noi.
Buona giornata a tutti, grazie.
Giornata.